considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti a tutti da Cecilia Di Lieto. Vi ricordo che potete comunicare con la trasmissione con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013 oppure con mail a diretta @popolarenetwork.it. Lo sapete già, c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'armadillo, che vi invito a visitare. Tra pochissimo vi presento il nostro ospite, ma prima qualche notizia. Rain, rain, rain. Intanto oggi è la giornata nazionale del mare e il mare non è solo quello dove andiamo a fare i bagni, ma è una fonte essenziale della vita anche sulla terra.
Non sa più che deve far, la zebra ha preso il raffreddor, la scimmia ha perso il buon umore, il corvo...
Tutta una serie di associazioni, da EMPA, LAC, LAV, LEIDA, Lea, Lipul, NDC, eccetera, 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 chiedono sostanzialmente al governo di impugnare la legge trentina che consente di uccidere fino a 8 orsi all'anno. A me già solo dirlo mi fa star male.
Il coccodrillo vuol la vecchia giungla, un po' di sol, la pulce soffre il mal di mare, il gatto fa il cane arrabbiar, e intanto il vecchio è buon Noè, barcolla e non si regge in piedi, tra l'acqua pilotando va la barca con abilità.
E poi, insomma, Greenpeace a Bruxelles oggi ha fatto una iniziativa di protesta. Vi leggo soltanto le dichiarazioni di Federica Ferrario, che è responsabile agricoltura per Greenpeace, che dice: in risposta alle proteste degli agricoltori degli ultimi mesi, la politica europea sta trasformando le norme di protezione ambientale in un capro espiatorio senza affrontare le vere cause della crisi che colpisce il settore. I politici europei, pur di non toccare gli interessi delle grandi aziende che traggono profitto dallo status quo, rischiano di condannare gli agricoltori a subire gli effetti di siccità e alluvioni sempre più gravi senza fare nulla per affrontare la loro precaria situazione economica. Ecco, ma io l'ho già fatto aspettare troppo, invece ci tengo molto a presentarvi il nostro ospite di oggi, che introduco così. Buongiorno Paolo Fontana.
Buongiorno.
E grazie per essere tornato con noi, perché noi ci eravamo sentiti un bel po' di tempo fa a proposito di un tuo libro bellissimo, Il piacere delle api, perché tu sei un grande entomologo e studioso e hai anche pubblicato una guida al riconoscimento e allo studio di cavallette, grilli, mantidi e insetti affini nel Veneto. Dico bene? Tu correggimi quando sbaglio.
Sì, poi ho collaborato anche al volume della fauna d'Italia delle cavallette e anche a una recente guida sulle cavallette d'Italia edita da WBA Project in inglese, ma una guida con delle fotografie spettacolari in gran parte dell'amico Roberto Scherini.
Fantastico. Allora senti, Paolo Fontana, io però ti devo confessare, insomma, erano mesi che cercavo, e poi chissà perché mi sono distratta, ma insomma cercavo di fare un focus, o insomma di fare un approfondimento sul grillo, che noi abbiamo assurdo alle cronache per il fatto che, mentre adesso poi questa è una mia personale osservazione, mentre il ministro dell'agricoltura Lollobrigida si è, come dire, battuto e scatenato contro la carne coltivata sulla parlando di Made in Italy e di eccellenze italiane, eccetera, eccetera. Non ha fatto un plissé sul fatto che zitto zitto, è passata una legge che consente l'utilizzo di farina di griglia e di altri insetti nei nostri cibi. Ecco, e allora io non voglio chiederti la tua posizione, se vorrai la dirai, ma quello che mi interessa invece è parlare del grillo, che in fondo, insomma, è uno che ha accompagnato la storia dei sapiens e degli umani da millenni.
Ah beh, certamente, certamente, perché una delle prime e più antiche raffigurazioni di un insetto fatto dagli uomini della preistoria è proprio una specie di grillo di caverna raffigurato su un osso che era stato trovato in una grotta in Francia. Quindi sono molte le specie di grilli che vivono in caverna, e tra questi diciamo il famoso grillo di Pinocchio, il grillo del focolare, è una di queste specie che amano vivere dentro le tane degli altri animali, perché mangiano i resti dei loro pasti, mangiano gli animali che vanno a mangiarsi le loro deiezioni o i resti di pasto. Quindi i grilli accompagnano l'uomo fin da sempre, perché i grilli hanno una particolarità: emettono i loro canti, le specie che cantano,
sì,
tutte completamente nel campo dell'udibile per la specie Homo sapiens.
Sì.
Mentre tantissime cavallette, tantissimi animali, ma anche uccelli, insetti, i loro suoni noi li udiamo parzialmente. Pensate ai pipistrelli, che noi praticamente non li sentiamo. Ecco, il grillo invece è talmente, il canto del grillo è talmente adatto al nostro orecchio che nel passato, ma ancora oggi nel recente, quando ci sono queste sitcom, telefilm si chiamavano una volta, queste serie, no? Quando in mezzo ai dialoghi, per non lasciare il silenzio, che in registrazione audio è terribile,
sì,
perché ci sarebbe una sorta di fruscio, viene messo sotto flebilissimo il canto di un grillo, perché è un canto che accarezza le nostre orecchie. E io immaginare che poi finiscano nel piatto, già questa è la prima obiezione. Sarebbe come se mi proponessero di mangiare Johann Sebastian Bach.
Sì, beh, perfetto, grazie Paolo Fontana per questo tuo paragone, che mi sembra calzantissimo e perfetto. Senti, ma Paolo, a parte che mi vengono i brividi, sì, posso dirti, mi hai emozionato tantissimo, ma vorrei aggiungere una cosa. Io penso che molti di noi abbiano nelle pupille, in qualche modo, dei fermi immagini a proposito, ad esempio, dell'Ultimo Imperatore di Bertolucci, dove un grillo inizia e in qualche modo chiude. Ecco, ma allora, al di là del fatto che abbiamo scoperto, per gli ignoranti di noi come me, sia ben inteso, che ad esempio in Cina c'era una cultura di grillo come animale di compagnia, cosa sappiamo?
C'era anche in Italia. Pensate che fino, mi pare, agli anni 80 o 90 si svolgeva una bellissima festa in Toscana, la festa del grillo alle cascine.
Sì.
E c'era tutto un artigianato, ma una volta si svolgeva in tante parti d'Italia, anche in Friuli, Venezia, Giulia, eccetera. Venivano costruite delle gabbiette apposite, alcune si trovano ancora nei negozi di antiquaria, eccetera, pregiatissime,
sì,
altri con materiali tipo lattine riaperte, fili di ferro, ma molto belline. Si catturavano questi grilli e c'era la festa del grillo, e si regalavano ai bambini questi grilli, o ad esempio in Friuli, Venezia, Giulia, gli innamorati mettevano delle gabbiette piatte sotto il davanzale della finestra dell'amorosa, per fargli da un lato un po' un dispetto, ma anche per offrirgli una serenata della natura, no? Quindi poi una certa nuova sensibilità nei confronti degli animali, no? Che sì, non devono essere utilizzati come nostri giocattoli, ma
certo,
sono esseri che hanno un diritto di avere una vita decorosa, sì, se non ha un'utilità, poi magari si può discutere, si possono avere opinioni, però era una bella festa, secondo me, la festa del grillo e questa cosa. Quindi la cultura del grillo c'era anche in Italia, proprio per questo animale che nelle sue... Sono molte le specie, sono diverse, certo, decine di specie di grilli in Italia, certo, da grilli lunghi pochi millimetri a grilli lunghi 4-5 centimetri, come una specie minacciata, il cosiddetto Brachytrupes megacephalus, che sopravvive solo in Sardegna e in Sicilia, in Italia. Sì. Però la cultura, il rispetto del grillo, per esempio dalle mie parti, c'era questa filastrocca che io ho fatto incidere anche alla mia figlia quando era piccolina, no? Che dice: grillo, grillo, campagnaro, salta fora da stognaro, che topare l'entreson per un grande formenton. Che dice: grillo, grillo, campestre, esci dalla tua tana. E facendo questo, cantando la filastrocca, recitando la filastrocca, si infilava uno stelo di erba,
sì,
e il grillo, sentendo qualcosa dentro la tana, usciva. Era il modo per catturarlo in maniera totalmente
incruenta, certo,
e poi metterlo nelle gabbiette oppure semplicemente osservarlo e rifarlo andare dentro. E appunto dice: esci fuori dalla tana perché tuo padre è finito in prigione perché ha rubato un chicco di mais. Quindi unisce anche la cultura della polenta che noi in Veneto abbiamo sicuramente.
Certo.
Però era questo approccio a questo animale che si sapeva essere totalmente innocuo, piacevole e che era compagno del lavoro nei campi, nelle sere d'estate, e quindi una creatura sicuramente di grande fascino.
Ecco, però Paolo Fontana, aiutaci a conoscerlo meglio il grillo. Allora, il grillo, l'hai detto tu benissimo, insomma, si dice grillo, ma in realtà sono tantissime le specie, insomma, non solo in Italia, sì, ma in giro nel mondo. Però diciamo le caratteristiche fondamentali che definiscono il grillo. Ad esempio, io proprio pensando all'ultimo imperatore, una delle cose che mi incuriosisce molto, ma ad esempio un grillo, quanto, per quello che sappiamo, per studiosi come te sicuramente si avvicinano alla verità, quant'è la vita di un grillo? Quanto può durare la vita di un grillo?
Allora, io mi riferisco adesso anche sia per semplicità che per confidenza che possono avere le persone,
sì,
esperienza diretta che possono avere,
certo,
le persone con tre specie,
sì,
che sono due delle quali sono oggetto anche di allevamento per farne cibo o per i nostri pet tipo rettili, uccelli, sì, eccetera, oppure per noi stessi. Allora, quello più diffuso ormai solo negli allevamenti e non più nelle case è il Lacheta domesticus, che è il grillo del focolare cosiddetto. È un grillo, diciamo, lungo con il corpo circa 2 centimetri, ha delle antenne come tutti i grilli molto più lunghe del corpo, sottilissimo, e delle zampe, delle zampe posteriori che hanno due bei cosciotti che tiene vagamente in orizzontale rispetto al piano su cui si appoggia.
Sì.
È appunto di un color sabbia con qualche screziatura più scura ed ha le ali con cui può cantare. Tutte e tre queste specie sono alate e con le ali, confricandole, fanno un suono. Molto simili tra loro, ma sono due specie diverse, è il grillo campestre e il grillo bimaculato. Il grillo campestre è il tipico grillo dei prati che si scava una tana. Adesso in Nord Italia stanno per diventare adulti quelle forme giovanili che hanno passato l'inverno, che erano nate nell'estate scorsa, i maschi cominceranno a cantare attirando le femmine nella loro tana. Se le femmine gli piace la tana, gli piace il canto di questo maschio, si accoppiano, poi magari se lo mangiano, per la compagnia, diciamo,
certo.
Così.
Poi, ti amo esageratamente, come esatto, dire, no? Ti divoro.
Sì, però è funzionale, funzionale perché con la risorsa alimentare, i grilli hanno, come tutte le cavallette, hanno un valore nutrizionale molto alto, hanno proteine, grassi, sono un ottimo cibo, quindi sì, si capisce che vogliano farli finire in padella.
Sì.
Quindi poi depone le uova, tutti gli adulti muoiono più o meno a giugno dalle nostre parti nel nord Italia e poi gli adulti muoiono, nascono i giovani che inizieranno il ciclo della primavera dopo. Il grillo bimaculato è praticamente identico a un grillo campestre, quasi tutto nero, con una parte un po' aranciata della parte posteriore del capo, solo che il grillo campestre ha un capoccione molto grosso.
Sì.
Il grillo bimaculato ha una testina un po' più gentile, più elegante, diciamo così, signorile.
Sì.
Solo che questo grillo è attivo nella seconda parte della stagione, cioè diventa adulto in luglio, giugno, luglio, agosto, e non si scava delle tane ed è il tipico grillo che canta nelle città del centro-sud Italia. Spesso viene confuso per le cicale, eccetera, ma quest'anno poi addirittura in alcune città hanno tentato di fare dei trattamenti insetticidi perché li confondono magari per scarafaggi, per blatte.
Vabbè, siamo all'ignoranza che regna sovrana, esatto, come si dice.
Esatto. Questi grilli quanto vivono, insomma?
Sì.
Vivono alcuni mesi, possono vivere un anno, possono vivere 2-3 anni alcune specie, come che non sono proprio grilli, ma ad esempio il grillo talpa.
Sì.
Tenuti magari in allevamento per scopo scientifico, perché valutare la vita di un grillo in natura non è semplice,
sì,
però io ho esperienza diretta di grilli che sono vissuti proprio un grillo talpa più di 2 anni, quasi 2 anni, altri grilli diciamo un anno e mezzo tranquillamente,
sì,
ma generalmente ogni anno c'è una nuova generazione e quindi...
E senti Paolo, scusa, io purtroppo il tempo non è mai abbastanza per tutte le cose che mi piacerebbe sapere, allora ogni tanto accelero. Volevo chiederti, come sempre gli insetti hanno una vita straordinaria, parlo della loro trasformazione, no? Da larve,
certo.
Ecco, com'è il grillo? Com'è esattamente la sua...
Il grillo non è come la farfalla che nasce da un uovo, nasce un bruco, poi attraverso la crisalide diventa farfalla con un cambiamento brusco. Il grillo nasce da un uovo e nasce come un piccolo grillo, cambia 3, 4, 5, 6 volte la pelle, diciamo questo scheletro esterno, perché non può crescere all'infinito, e negli ultimi 2 stadi c'è una specie alata, emette gli abbozzi alari e poi quando svilupperà completamente le ali è un insetto adulto. Quindi noi possiamo trovare un grillo lungo 5 mm con le ali sviluppate,
sì,
e quello è un grillo adulto, non è un piccoletto,
sì, sì,
che poi diventerà un grillo campestre nel tempo. Troviamo invece magari un grillo di 3 cm che ha solo degli abbozzi alari e quello deve ancora fare l'ultima muta. Quindi lo sviluppo dei grilli è diverso da quello delle farfalle, non hanno questo stadio di crisalide, nascono, è più simile al nostro sviluppo, che un bambino, un neonato, grosso modo, è più o meno fatto come noi. Ecco.
Senti Paolo Fontana, il grillo è un solitario o, a parte nel momento della riproduzione ovviamente, ma è uno poi che sta da solo o fa anche comunità con gli altri?
Ecco, questa tua domanda è perfetta per concludere, secondo me, l'aspetto dell'allevamento dei grilli a scopo alimentare.
Sì.
I grilli sono animali che hanno una vita individuale, non ci sono specie sociali, ma non ci sono neanche specie gregarie. Quindi il grosso problema dell'allevamento degli insetti, della maggior parte degli insetti, ma soprattutto dei grilli, è che non è che sia facilissimo allevarli in gruppo. E soprattutto dimostrano comportamenti di cannibalismo, perché tutti i grilli più o meno sono in grado anche di essere carnivori. Quindi, per esempio, si mangiano le uova un individuo con l'altro, o addirittura possono mangiarsi le proprie uova, ma soprattutto vivendo così in gruppo negli allevamenti possono, anzi sono, perché io ho allevato tutti i tipi di insetti e per un po' le cose vanno bene, poi bisogna cominciare a intervenire con disinfettanti perché, per evitare la comparsa di acari, di prodotti contro insetti parassiti, ma anche malattie. Allora, secondo me, l'allevamento degli insetti, nessuna popolazione umana basa la propria alimentazione neanche sul 20% di quello che dà il danno agli insetti. Se questo non è avvenuto in 100.000 anni, credo che non abbia un senso oggi. Solo gli insetti sono sempre uno sfizio, una leccornia o anche una dimostrazione di saper mangiare qualcosa che per gli altri era capricciante, no?
Certo.
Oppure, non so, come le cavallette, che vengono considerate una sorta di stimolante sessuale, per non dire il nome di una marca di un farmaco naturale, no?
Sì, sì.
Quindi la necessità di allevare grilli, secondo me, non c'è proprio. Più interessante, per esempio, è la mosca soldato, l'Hermetia illucens, che è una mosca le cui larve degradano la sostanza organica. Quindi fanno un lavoro di degradare la sostanza organica, poi queste larve, soprattutto le pupe, possono essere utilizzate, macinate per l'allevamento animale.
Sì. Senti, sì, ma Paolo Fontana, io ad esempio qua davanti un articolo che mi sono tenuta perché ero veramente un po' angosciata, te lo dico sinceramente, è un articolo del 31 gennaio di quest'anno sulla Repubblica e si parla proprio dell'allevamento di grilli e insomma sono 10 milioni... i grilli che in questo allevamento per un mese vivono in quattro stanze e sono, come dire, stipati 10 milioni di grilli. Tu mi dici che il grillo è un solitario, deve essere un incubo, vero?
Sì, le persone hanno una strana sensibilità nei confronti degli esseri animati. Cioè il cagnolino, la pecorella, la mucchina, il maialino ci fanno impressione, no? C'è una famosa pubblicità di un cibo a base di pesce dove ti fa vedere che questo pesce dalla rete viene fatto schiattare sul ponte del peschereccio e tutti i bambini contenti e felici che questo pesce viene sfilettato fresco,
certo.
viene sfilettato vivo probabilmente, però sai, il pesce c'ha l'occhio da triglia, eccetera.
Non commuove, non emoziona.
L'insetto è più vissuto sempre come un fastidio, non è che uno dice non mangio gli insetti perché mi fanno pena, perché mi fanno schifo.
Certo.
Ecco, secondo me, io sono stato da pochi giorni a vedere, diciamo, Food for Profit.
Sì.
Io sono insomma un vegetariano recente, e ho allevato qualsiasi tipo di animale nella mia vita, mangiato. Sì. E da un punto di vista, secondo me, ambientale, forse ridurre un po' i consumi di carne varrebbe la pena, anche un po' un'idea di rispetto animale ci vorrebbe. E io, da entomologo, che uno mi può dire quanti insetti ha ammazzato per studio, sì, è vero, oggi cerco di non farlo assolutamente in modo inutile come non ho mai fatto, però dobbiamo porci la stessa domanda anche per gli insetti, perché se cominciamo a fare la categoria degli organismi, gli animali che meritano il nostro rispetto, animali che non lo meritano, è una brutta china, perché poi va a finire che questa mentalità si trasla anche al genere umano.
Paolo Fontana, non posso che sottoscrivere ogni parola di quello che tu hai detto, perché così, oltretutto, insomma, da questa trasmissione molto spesso facciamo le battaglie per gli animali non pucciosi, io li definisco così, perché esatto. Cioè anche i brutti hanno i loro diritti, i brutti poi tra virgolette.
Il nostro nome considera l'armadillo, diciamo, azzeccato.
Esattamente, e poi brutti, chi lo dice chi è brutto, no? Come sempre.
Io ho avuto la fortuna che mi corresse in mezzo alle gambe in Messico, l'ho accarezzato e... sembrava veramente una creatura mitologica quasi, è straordinario. E poi è uno sdentato, quindi un animale che non può fare che tenerezza, uno che nasce con la prospettiva che i denti non gli spunteranno.
Mai, certo, e che comunque anche se c'ha la corazza in realtà, ecco, esatto. Non è un tenerone alla fine.
Sì.
Senti, Paolo Fontana, allora, intanto grazie, come sempre, per averci, insomma, fatto, spero, conoscere un po' di più il grillo, e insomma, io penso che gli animali siano esseri senzienti, che noi alla fine di alcune specie non abbiamo la più pallida idea di come si muovono, ma io credo che il dolore o qualcosa del genere lo provino anche loro. A proposito, c'è Claudio che scrive: mio padre toscano, per dire che una cosa non gli importava, diceva: mi interessa come i grilli dell'anno scorso. E questo non l'avevo mai sentito.
Perché non ci sono più.
E certo, e quindi possiamo chiudere con questa,
i toscani su queste cose hanno diciamo ereditato la lapidarietà del popolo latino.
E certo. Senti, allora, Paolo Fontana, io come sempre ti ringrazio enormemente, teniamoci vicini, che magari ci racconti anche qualche altro straordinario.
Mi permetto solo di lanciare un piccolissimo appello.
Certo.
Indegnamente presidente di questa associazione, si chiama World Biodiversity Association.
Sì.
Quest'anno facciamo i 20 anni oltretutto dell'associazione.
Sì.
Abbiamo lanciato una campagna: la biodiversità non si vende, si difende. Ecco, siamo a rischio di veder trasformare la natura, la biodiversità, in una merce di scambio tra chi la vuole distruggere a casa sua facendo finta di proteggerla da qualche altra parte. Andate sui social e cercate World Biodiversity Association e diffondete questa campagna, perché io non vorrei che i grilli, le farfalle, gli uccelli, le piante diventassero una fonte di un modo di mettere la coscienza a posto dando 2 soldi
certo.
Di qua per distruggere di là. Ogni
certo.
Luogo, ogni momento ha la sua biodiversità, la biodiversità ha un dove e un quando, e va tutelata dovunque e sempre.
Grazie mille Paolo Fontana, grazie non solo per essere stato con noi, ma per il tuo splendido lavoro, davvero grazie.
Grazie a voi.
E ti saluto così, sempre coi grilli ti saluto.
Grazie.
Ciao Paolo.
Ciao.
C'è ancora un messaggio di Nori che dice: rimpiango quando da bambina a Milano la sera ascoltavo i grilli. Mio fratello mi aveva insegnato a prenderli con un filo d'erba, li mettevo nel vaso, poi se ne andavano, non lo farei più. Pirro invece chiede: ma il nome della trasmissione è ispirato a David Foster Wallace? Esattamente sì, caro Pirro, è proprio così. E io sempre in coda faccio, allora, Fabio che ci segnala che proprio c'è un incontro questa sera all'oratorio di San Filippo Neri a Busto Arsizio, ed è a cura questo incontro di Greenpeace a proposito degli allevamenti intensivi. Ma c'è anche Freddy che manda invece un annuncio sul film di cui parlava anche Paolo Fontana, Food for Profit, sabato 13 aprile alle 21 al Teatro Comunale di Monteu da Po, in provincia di Torino, e questo così ve lo raccontavo per ringraziarvi anche delle segnalazioni. Sono in ritardo, quindi scappo. Riascoltate il podcast per avere tutti i link del caso. E noi ci sentiamo poi domani, come sempre, alle 14. Ciao a tutti, grazie.